Pagina 1.
Come vedete, ho messo nel titolo anche questi due termini, palazzi e pastori. Questo periodo è estremamente denso di eventi e la fatica principale è riuscire a sintetizzarli un pochettino. E qui vedete alcuni dei regni in questa tabella, alcuni dei regni che interagiscono tra loro. Quindi c'è Babilonia, naturalmente, ma c'è anche Mari, c'è il regno di Alta Mesopotamia e ci sono altri regni. Adesso ve li faccio vedere anche su una cartina. Io poi ho inserito delle piccole narrazioni con appunto questa sintesi che potete eventualmente vedere anche in seguito.
Pagina 3.
E qui vedete la cartina, quindi Alta Mesopotamia è un'area che comprende l'alta valle del Tigri, diciamo, e questa zona che è quella del Jebel Sinjar e del fiume Khabur, che è un affluente dell'Eufrate. Poi Mari è qui, sulle rive dell'Eufrate, diciamo che oggi sta in Siria, ma a 10 km circa dal confine con l'Iraq, per dare un'idea della posizione. E Babilonia naturalmente sta qui al centro, Eshnunna è un regno che sta qui, su questa che è la valle del fiume di Jala, che immette nelle regioni dell'altopiano iranico e sono aree di commercio dello stagno, quindi da qui arrivano le rotte dello stagno. Poi ci sono i regni, l'area meridionale, per esempio il regno di Larsa che sta qui nel sud, è interessante anche il regno di Elam e il regno di Aleppo o Yamhad. Quindi, come vedete, è una situazione frammentaria da un punto di vista politico e c'è anche una grande ostilità tra questi vari regni. Ci sono lotte frequenti e tentativi di imporsi sugli altri. Qui continua la sintesi estrema veramente di queste fasi storiche. Diciamo che sintetizzando ulteriormente possiamo individuare due grandi periodi. Uno è quello in cui abbiamo questo re Samsi-Addu che all'inizio appunto del XVIII secolo si impone su tutta l'area, conquista tutta l'area della Gesira, la chiameremo oggi, vero? Tra il medio corso dell'Eufrate e il Tigri.
Perché non continuano.
Ecco. E quindi questa fase in cui c'è l'avanzata di questo regno di Alta Mesopotamia, una fase in cui il regno di Mari estromette questi invasori e quindi si ripristina la dinastia precedente con il re Zimri-Lim, e di lui parleremo parecchio, e alla fine arriva Babilonia, ma arriva proprio alla fine a inserirsi in questo contesto come potenza vincitrice. Però già prima è uno dei protagonisti di queste vicende di ostilità e di tentativo di assumere la leadership in tutta la regione.
Pagina 5.
Ecco, qui continua un po' questa sintesi che poi appunto vi lascio il testo, quindi lo potete anche rivedere, perché mi interessava di più con voi vedere le fonti, vedere i testi e cercare di entrare un po' nello spirito dell'epoca, per così dire.
Pagina 6.
Com'è che abbiamo notizie di questa fase? E com'è che le abbiamo così dettagliate da poter dire un periodo di continue ostilità e così via? Le abbiamo perché sono stati rinvenuti in questa area i testi che costituivano la corrispondenza e anche l'amministrazione del Palazzo di Mari in una quantità notevolissima, circa 20.000 tavolette. Qui vedete l'immagine aerea degli scavi degli anni 30, degli anni 30 del Novecento, che hanno portato in luce questo grandioso palazzo. E dove risiede prima questo signore che si chiama Yasmah Addu e che è il figlio di quel re che aveva conquistato Mari, e poi Zimri Lim che riprende la dinastia, diciamo, legittima. Sono questi i due periodi che sono rimasti nella documentazione. Ecco, quindi mi sono concentrata su questi proprio perché sono quelli che ci hanno lasciato questa enorme documentazione epigrafica, sia lettere tra i governatori e il sovrano, lettere diplomatiche tra sovrani, sia testi di tipo amministrativo sulla gestione anche economica e del palazzo, ma in tanti aspetti, che ne so, anche le uscite per i banchetti, le quantificazioni di derrate, eccetera. Quindi ci sono tanti aspetti che emergono da questa documentazione.
Pagina 7.
Prima di descrivere questi documenti, devo fare però una precisazione su quella che è la realtà del mondo di quest'area, che consideriamo una realtà dimorfica, per così dire. Infatti, se nel sud mesopotamico parliamo di alluvio e parliamo di una rete di canali che servono sia a irrigare sia a muoversi, eccetera. Nell'area qui della Siria il paesaggio è diverso. L'Eufrate scorre in una valle piuttosto stretta, cioè è larga qualche chilometro, dipende poi, insomma, varia, però non è una pianura come quella della parte meridionale. E qui vedete delle schematizzazioni che possono essere utili a capire questi aspetti. Vedete, questa è una schematizzazione di quella che era la città di Mari, ancora prima di questo palazzo, ancora nel terzo millennio. Quindi la città è nella valle fluviale, c'è anche un canale artificiale che è stato scavato per fornire d'acqua alla città e non metterla proprio sull'orlo, sul bordo del fiume, che poteva anche avere degli effetti negativi, vero, con le piene, eccetera. Però se poi voi vedete anche in questa schematizzazione, ci sono due specie di gradini, per così dire. Ecco, poi vi faccio vedere anche delle altre immagini. Quindi, per passare dalla valle fluviale al paesaggio, alla zona circostante, bisogna salire. Ora, questo si può fare benissimo, ma l'acqua non arriva. Questo è il problema. Siamo in un ambiente semiarido, chiaramente.
Pagina 8.
Qui si vede in queste altre schematizzazioni, che sono relative a epoche diverse, ma non importa. Si vede il prospetto, vero, con questi salti e ancora la differenza tra l'area veramente fluviale e l'area circostante, che è l'area della steppa, perché dove non arriva l'acqua del fiume, le piogge sono comunque scarse. Siamo in una zona che sta intorno, a volte anche sotto, ma diciamo intorno ai 200 mm annui. Quindi serve solo a far crescere un po' di erba ogni tanto, o degli arbusti e così via.
Pagina 9. Pagina 9.
sono altre schematizzazioni queste, sempre per dare l'idea di questa differenza del paesaggio.
Pagina 11.
Qui ancora la città con gli orti, i giardini, i frutteti e intorno invece la steppa. Ho messo anche delle altre immagini che possano dare l'idea di questa differenza importante del paesaggio. Qui avete anche una descrizione sintetica sulla città di Mari, quindi e vedete bene, qui siamo sopra al gradino, per così dire, che sono un po' variabile, ma dai 10, 15, 20 metri, insomma, non è una grande altezza, però il tavolato siriano è più alto rispetto alla valle fluviale e si vede bene ancora oggi la differenza, vero, del paesaggio tra quello fertile e quello invece semidesertico.
Pagina 11.
Un'altra immagine anche qui della stessa, per dare un'idea insomma di questa situazione. Questo non è l'Eufrate, questo è il Khabur, quell'affluente dell'Eufrate che ho menzionato prima, ma si vede chiaramente come si presenta anche qui il paesaggio. Vicino al fiume l'area coltivata, intorno l'area della steppa. Questo in realtà è un sito archeologico, un altro sito un po' più tardo rispetto a Mari, però mi pareva che questa immagine anche potesse suggerire l'idea dell'ambiente in cui ci troviamo. In questo ambiente la strategia economica che serve a compensare insomma il possibile sfruttamento della steppa è il pastoralismo. Si pascolano greggi di caprovini, chiaramente capre, soprattutto pecore, ecco, quindi animali che non hanno bisogno di grandi, di pascolo ricco. E ci si muove. Il pascolo viene esaurito rapidamente in un territorio del genere, quindi ci si muove con una transumanza che è, quindi parliamo di un nomadismo chiuso, sono dei circoli di transumanza che portano le greggi su delle zone dove possono alimentarsi. Devo dire che li ho visti portarli col camion anni addietro, mentre ecco, quindi ancora questa idea della mobilità pastorale esiste. E peraltro il ciclo della pastorizia si integra con quello della realtà agricola, perché ci sono pastori che fanno parte di famiglie che hanno anche le terre lungo la valle fluviale, e poi naturalmente ci sono le fasi in cui in agricoltura c'è bisogno di manodopera più numerosa, e poi c'è la fase in cui il raccolto è stato fatto, le bestie vengono fatte pascolare nei campi dove mangiano gli ultimi residui e concimano per l'annata successiva. Quindi ci sono tutta una serie di meccanismi di integrazione a livello delle singole famiglie e a livello più generale. Anche a livello dello Stato, perché i sovrani, quelli che stanno nei palazzi delle città, hanno bisogno di questa manodopera soprattutto come soldati, e di questo vedremo alcuni aspetti.
Pagina 12.
Torniamo un attimo ai palazzi, al Palazzo di Mari. Vi faccio vedere solo qualche immagine di questo veramente enorme organismo, che non è solo la dimora del sovrano, è un centro anche economico, appunto amministrativo, direzionale, qui vedete in particolare quest'area centrale, questa corte che immette nella sala del trono. Questa è un'area più pubblica, diciamo, poi ci sono invece le parti più private di residenza del sovrano e della sua famiglia. Faccio
Pagina 13.
vedere ancora qualche immagine, questa era appunto la corte davanti alla sala del trono. Questa è la sala del trono e questo è l'affresco, è rimasto insomma straordinariamente una parte di un affresco che stava qui probabilmente riparato da un portico come si ricostruisce in questa, in questo schema. E ho evidenziato questa scena centrale perché voi vedete la tipica immagine della divinità che consegna al sovrano i simboli del suo potere, della regalità, ossia lo scettro e quella cosa circolare che viene interpretata come una corda mensoria, sinonimo della giustizia, in fondo, del sovrano, della sua funzione di misurare correttamente.
Pagina 14.
Altre immagini del palazzo, questa statua che è probabilmente precedente rispetto a questa fase, ma insomma è stata ritrovata lì, quella di un alto funzionario, e questa è interessante perché è una statua di una divinità, ma c'ha questo vaso che era effettivamente zampillante perché c'è un tubo all'interno, cioè insomma si capisce che doveva essere un meccanismo che funzionava come una fontana, ecco, quindi il tema dell'acqua, come vedete, è cruciale, insomma.
Pagina 15.
Ho accennato prima al fatto che ci sia una forte integrazione, interazione meglio, tra l'area con le città, i palazzi lungo la valle fluviale e la regione, diciamo così, dei nomadi, che molti traducono, e lo troverete anche in alcune traduzioni che propongo, traducono decisamente con beduini, perché effettivamente è un termine evocativo di una realtà sociale di questo tipo che è perdurata a lungo, ancora in parte, sebbene molto, molto meno. Ci sono però tutta una serie di termini che si riferiscono a questo orizzonte pastorale. Uno di questi è il termine Amorrei, che presenta comunque qualche difficoltà, qualche problematica anche questo. Sembra più un termine che viene dato dall'esterno, per così dire, e che potrebbe identificare, in realtà Amurru vuol dire occidente, il significato del termine di per sé, e quindi era forse usato dagli Accadi, dai babilonesi per intenderci, per indicare quelli dell'area siriana che stanno a occidente. C'è anche un dio che si chiama Amurru, e quindi è un termine che ha già una sua storia a questo punto, e quindi le interpretazioni non sono così tutte, io ne ho messa qui qualcuna, non sono tutte estremamente concordi, ma in ogni caso indica probabilmente, insomma, per semplificare, fa riferimento a questo elemento pastorale, che costituisce un elemento sicuramente molto importante, non solo nella realtà, ma anche nella ideologia. Qual è il nostro problema? Il nostro problema è che la lingua amorrea, che sicuramente esisteva, non la possiamo ricostruire se non attraverso nomi propri. Il nome di Hammurabi è un nome amorreo. Nomi propri e confronti tra le varie lingue semitiche. Quindi immaginiamo, supponiamo che all'epoca fossero bilingui e anche gli scribi fossero bilingui, molto probabilmente, ma i testi sono scritti in babilonese, non in amorreo. Le due lingue sicuramente hanno delle differenze, lo capiamo dalla struttura dei nomi propri. ma non mi avventuro su questo terreno linguistico perché voglio fare in tempo a presentarvi altri aspetti. L'importanza, dicevo, anche dal punto di vista ideologico è evidente, però, perché quel re che vi ho detto aveva conquistato a un certo punto la regione, la Gesira praticamente, che si chiama Samsiaddu, che è un nome amorreo, dice, elenca degli antenati, la lista è una lista reale che poi è molto più lunga, ma in questo pezzo dice totale 17 re abitanti nelle tende, quindi chiaramente identifica un elemento nomadico e lo fa come con orgoglio, diciamo così. Hammurabi, tra i suoi antenati ci sono una parte, insomma, coincide esattamente con questi, quindi anche lui si rifà a un passato in fondo mitico e legato sempre a questa componente nomadica, quindi è un elemento di identità anche questo.
Pagina 16.
Ma ci sono altri termini che riguardano questo mondo pastorale, per esempio questo termine di Hana. Perché ci interessa? Perché il re di Mari, che sta in questo palazzo bellissimo sulle rive del fiume, in mezzo ai palmeti e agli orti, dice di essere re di Mari, la città, di Tuttul, che è un'altra città lungo la valle, e del paese di Cana. Quindi anche lui rivendica in fondo questo legame stretto con questo mondo nomadico. Io qui ho aggiunto le varie interpretazioni su questo termine Cana, ma non vorrei dilungarmi troppo, sì, e vado avanti, vado oltre, perché voglio leggere i testi.
Pagina 17.
Facciamo solo un'ultima questione terminologica e vediamo che dai testi di Mari compaiono due riferimenti a due grandi, diciamo così, gruppi di tipo tribale, di tipo nomadico. Ci sono i Maru, o possiamo leggere anche Ben Yamina, e già questo sono sicura che vi suggerisce qualcosa. Esatto, e i Maru o Ben Simal. Ben Yamina vuol dire i figli della destra, perché se io guardo a est, la destra è il sud. Simal è la sinistra ed è il nord. E quindi c'è questa designazione, vero, che è di tipo geografico in fondo. In realtà si differenziano questi due grandi gruppi, soprattutto si differenziano per il loro rapporto con la regalità di Mari, nel senso che i Maru Yamina si oppongono, si ribellano e il re Zimri-Lim deve combattere contro di loro, mentre i Simaliti sono le sue truppe e il suo supporto. Ma anche qui ho aggiunto qualche altro dettaglio che potete leggere poi.
Pagina 18.
Perché a me interessa adesso concentrarmi un poco su quelle che sono le istituzioni e le strategie comunicative, almeno una sintesi di queste. Una delle importanti istituzioni del mondo dell'età di Mari, ma anche Hammurabi stesso e gli altri, tutti utilizzano questi sistemi. Una fondamentale istituzione è il patto giurato, che serve a creare un'alleanza. ho pensato che questo potesse essere anche qualcosa che interessava chi si occupa di mondo biblico in modo particolare. Qui cito un pezzo di una lettera inviata al re di Mari, al re Zimri-Lim, in cui si dice: «Di al mio signore, così parla il tuo servo Ibal-El. Ishmeadu di un certo posto, gli anziani del paese di Damaraz, gli anziani di Ugrish, eccetera, di altri posti, e gli anziani di un altro posto ancora, sono venuti in una certa località insieme con i loro capi e si sono incontrati insieme, sono venuti da me dicendo: uccidiamo una capra e un cagnolino così che possiamo giurare il patto. Ma io non ero d'accordo, ho detto: mai il nostro signore Zimri-Lim ha ucciso una capra e un cagnolino per giurare. Ho comprato io stesso, a mie spese, un asino e ho fatto uccidere il piccolo asino di un'asina, perché si giura sull'asino. Lo vedremo dopo. Cioè ci sono delle... c'è tutta una cerimonialità, perché prima si stabilisce il contenuto, diciamo, dell'alleanza e si stilano dei testi e poi si fa il giuramento su quello. Il giuramento è però manifestato anche attraverso una cerimonialità particolare che nella fattispecie comprende l'uccisione di un animale sacrificale, in particolare l'asino.
Pagina 19.
Questo è una tavoletta di giuramento. Naturalmente i diplomatici andavano da un regno all'altro portando la tavoletta, finché quei re non erano d'accordo, stilavano la tavoletta e si giurava quella. Quindi il testo è importante, ma il giuramento rimane fondamentale. E qui vedete, purtroppo è rotta, ma si vede qui, in questa parte c'è scritto sempre tama, tamata, che vuol dire giura, va bene? E quindi si giura per gli dèi. Il che vuol dire che se poi si trasgredisce,
gli dèi ti colpiscono.
Esatto, gli dèi ci pensano. Quindi si giura per gli dèi dell'uno e dell'altro, naturalmente, delle due parti e per una serie di divinità comuni in fondo. Il testo del giuramento poi comprende, qui nella fattispecie è un trattato tra Mari e Shnunna, la città che stava a est rispetto all'area del Tigri, e sono soprattutto delle clausole di segretezza militare, quindi tu non rivelerai al nemico che le mie truppe stanno di qua e di là. Tu sarai sostanzialmente amico dei miei amici e nemico dei miei nemici, insomma, ma la segretezza militare viene dettagliata molto attentamente in questo testo, di cui qui vedete una parte in realtà.
Pagina 20.
Le comunicazioni, capite che erano insomma importanti, qui c'erano messaggeri che andavano avanti e indietro. E questa è una lettera di Hammurabi. In realtà è un testo molto semplice, ma mi piaceva perché è bello anche da vedere qui nella... in realtà Hammurabi, le sue lettere che stavano a Mari, probabilmente se le è portate via quando hanno distrutto il palazzo. Infatti non ce ne sono tante di Hammurabi. Qui dice semplicemente... dà ordine che il suo messaggero venga fatto procedere velocemente fino a Mari. Quindi dice: fagli strada, non trattenerlo, fallo andare velocemente a Mari e poi lì avranno parlato.
Pagina 21.
Quindi il patto e le comunicazioni tra sovrani, però ci sono anche degli altri aspetti. Prima in quella lettera che vi avevo citato c'erano gli anziani, c'erano i borgomastri, c'era un sacco di gente che compariva. E adesso vi propongo un testo di tipo letterario in fondo. L'ho lasciato in francese perché l'edizione francese, sono certa che non avete alcun problema a leggere questo testo in francese. In realtà c'è il testo in babilonese e poi la traduzione. È un canto eroico in fondo in onore di Zimri Lim, ma che è appunto il re, ma è la prima parte contiene una lode di Zimri Lim secondo quelli che erano un po' i canoni della
pagina 22
insomma della lode ai sovrani. Poi però a un certo punto lui dice lui convoca, volevo citarlo correttamente, dà ordine a un suo ministro di comandare agli, qui traduce sceicchi, insomma è un termine specifico, usiamo pure queste traduzioni, sono evocative, e gli dice convoca i miei guerrieri, convoca i beduini, i Khana, eccoli qua. E quindi questi vanno al cospetto del sovrano e vediamo ancora una volta questa interrelazione molto forte. Lui li convoca, li vuole davanti a sé e gli e soprattutto dice loro: io ascolterò i vostri consigli. Quindi c'è un deliberare in fondo che coinvolge varie componenti istituzionali, non solo il sovrano, ma anche i capi delle tribù. E il rappresentante, diciamo, di questi dice: vai, vinceremo. E poi il testo continua narrando la vittoria di Zimri Lim sui nemici. Ma è interessante vedere che c'è questo dialogo tra il sovrano e le sue truppe, i suoi comandanti, e soprattutto questo accordarsi, questo consultarsi.
Pagina 23.
E qui abbiamo altri esempi di queste consultazioni. Qui questa lettera è una parte insomma di lettera in cui si dice che si sono trovati dei militari, delle truppe in un certo posto e a un certo punto compare un certo signore, un capo militare, verosimilmente, che riesce ad agitare le truppe, a metterle in subbuglio, a ottenere il loro appoggio, e quando arriva il rappresentante di un altro sovrano, questi lo uccidono e fanno una gran rivolta, attaccano una città, eccetera. Quindi si erano riuniti, c'è un'assemblea in cui addirittura c'è uno che agita il popolo, per così dire, ma evidentemente è previsto, fa parte delle loro convenzioni il discorso dell'assemblea, che si dice puchrum in accadico, vuol dire proprio unirsi, quindi esattamente assemblea, la traduzione è perfetta. Altri esempi sono questi.
Pagina 24.
Voglio parlarvi anche di altro, allora, andando un po' veloce. Si parla degli anziani che si trovano. Quindi questo elemento dell'assemblea è un'istituzione importante. Bene, quindi abbiamo visto il patto, abbiamo visto questo, in cui si prendono le decisioni, in questo momento si prendono delle decisioni e ci sono vari, ci sono gli sceicchi, ma ci sono anche gli anziani, quindi i rappresentanti di comunità. Vedete come è un mondo molto... L'ultima cosa di cui voglio parlarvi, tra quelle possibili, sono i messaggi profetici.
Pagina 25.
Su questo naturalmente si è aperto un grandissimo dibattito, perché la profezia è un tema biblico, sappiamo, molto importante, e vediamo che già qui siamo intorno al 1800 avanti Cristo, quindi molto prima della redazione biblica, troviamo già attestato questo fenomeno, che consiste nel fatto che ci sono delle persone che entrano in uno stato mentale particolare, possiamo dire in trance, insomma, che sembra anche indotto, poi vediamo un esempio, e parlano per bocca della divinità. Vi faccio qualche esempio. Qui ho messo anche i termini usati, come questo mukum, che viene da un verbo mahu, che significa proprio impazzire anche, per dare l'idea, insomma, dello stato mentale del profeta. Quello che noi diciamo profeta, insomma. Qui dice, vengono inviati a Zimrilim le notizie, insomma, di queste esternazioni profetiche. Di al mio Signore, così parla il tuo servo, e dice: il giorno dopo che sono arrivato alla presenza di Ashmad, ho riunito i Nabu dei Cana e gli ho fatti pronunciare un oracolo per il bene del mio Signore. Ho citato questo pezzetto perché, e l'ho messo anche qui, perché questo verbo Nabu, che vuol dire, insomma, dire, nominare, parlare, è stato collegato etimologicamente a Nabi, il termine per profeta in ebraico, insomma. Però di solito non viene usato questo termine, più frequentemente vengono usati altri termini. Questo che vi ho detto prima è anche questo apalum, cioè il verbo è apalum, che significa rispondere, perché si risponde, è il Dio che risponde a una domanda che gli viene rivolta degli uomini, insomma. Però mi pareva interessante, poi questi profeti dei Cana, quindi torna ancora il mondo, questo mondo nomadico che abbiamo menzionato prima.
Pagina 26.
Qui ci sono altri esempi, qui c'è una donna che parla, mi pare che sia questo, sì, una serva di un certo personaggio, che dice: Zimrilim, anche se tu sei negligente nei miei confronti, io farò una strage per tuo conto, consegnerò il nemico nelle tue mani. Quindi parla per nome della dea, per bocca della dea, questa profetessa, dando l'assicurazione della vittoria a Zimrilim. Ho aggiunto anche il pezzo dopo, perché si dice che questo funzionario, questo che manda la lettera, ha tagliato probabilmente una ciocca di capelli e anche l'orlo della veste di questa profetessa, perché evidentemente servivano per delle operazioni di verifica, perché insomma non è che uno si improvvisa profeta e così, non sappiamo bene come avvenisse questa verifica, però c'è sempre questo riferimento a questi elementi, quindi era tutto controllato.
Pagina 27.
Questo è un altro che ho messo perché c'è anche una prima parte in cui si dice che va tutto bene, le greggi sono scese sulla riva dell'Eufrate, quindi torna questa immagine, insomma, del mondo di quest'area che vi ho descritto prima. E poi qui si dice Dagan è una divinità, è un dio naturalmente. Dagan mi ha mandato a rivelare un messaggio riguardo all'esecuzione delle offerte. Quindi c'erano anche delle cose molto concrete su come si dovevano fare dei rituali per osservare, insomma, correttamente le cose.
Pagina 28.
Ma e qui arrivo a questo ultimo esempio, ce ne sono una cinquantina circa di testi che riguardano questi temi della profezia, insomma. E questo è una sollecitazione da parte di Zimri Lim a sua moglie, che nel palazzo aveva uno status importante, e le dice: ora interroga a proposito di Hammurabi di Babilonia, chiedendo: quest'uomo morirà? Parlerà direttamente con noi? Condurrà contro di noi una spedizione ostile? Approfitterà del fatto che sono nel paese alto per assediarci? Che ne è? Quindi una serie di domande specifiche da rivolgere a questi profeti, probabilmente. Interroga su quest'uomo. Allorché avrà interrogato una volta, interroga una seconda volta e scrivimi le notizie che riguardano questa questione. Shivtu risponde a Zimri Lim, almeno questi due testi trovati nel palazzo sono stati messi in relazione, e dice: riguardo a Babilonia, dopo aver fatto bere i segni, questa è la traduzione letterale, ho posto le mie questioni. Quindi si vede che doveva essere indotta un po' questa esternazione, in qualche modo. Quest'uomo medita molte cose contro questo paese, ma non avrà successo. Il mio Signore vedrà ciò che la divinità farà a questo individuo, Hammurabi, naturalmente. Tu lo catturerai e lo dominerai. I suoi giorni sono contati. Non vivrà, che il mio Signore lo sappia. Ma non ci hanno azzeccato.
No.
Non ci hanno azzeccato perché Hammurabi,
vince.
Che prima era alleato di Zimri Lim e avevano combattuto insieme contro Shnunna, eccetera, Hammurabi distrugge, vince e rade al suolo praticamente il palazzo di Mari, o quasi, insomma, lo distrugge, e Mari non risorgerà più da quella rovina. E quindi a questo punto finalmente parliamo di Hammurabi negli ultimi 10 minuti.
Pagina 29.
Ma le fonti principali, capite, anche su Hammurabi, vengono in fondo da quel contesto lì, e quindi è importante capire, perché poi Babilonia, la capitale, non è stata trovata per questo periodo. Noi la conosciamo per quella di Nabucodonosor, per intenderci, quella del primo millennio, mentre le fonti della storia più antica provengono da altri siti, anche babilonesi, ma comunque non proprio da Babilonia. Archeologicamente, insomma, non è stata rinvenuta. Qui vedete un'immagine di Hammurabi in un atteggiamento pio, in realtà è un oggetto che è stato donato da un altro in onore di Hammurabi in un tempio, per la verità. Hammurabi è, come abbiamo visto, legato anche lui all'ideale degli Amorrei, è però insediato in una realtà un po' diversa, che è quella appunto della Mesopotamia meridionale, e riesce a mettere insieme un regno che praticamente occupa tutta la regione siro-mesopotamica. Quindi riesce a vincere il regno di Larsa, che era il regno meridionale, quindi arriva fino alla costa, vince Eshnunna, quindi conquista quest'area qui. Nel frattempo, abbiamo detto che il re di Alta Mesopotamia era anche morto e il suo regno si era disfatto, ma Mari era una potenza importante ed è praticamente l'ultima, insomma, grande città che Hammurabi sottomette, estendendo quindi il suo dominio anche all'area della Gesira.
Pagina 30.
Dopo di lui questo dominio si riduce molto. L'aver distrutto Mari forse non è stata un'idea felicissima, perché lì diventa un po' il dominio dei Cana, e lui non riesce più neanche a controllarlo, i suoi successori soprattutto, voglio dire. Infatti dopo Hammurabi il regno babilonese si riduce di più, insomma si riduce a quest'area qui più meridionale, ecco. Ma al di là delle questioni di politiche,
pagina 31,
io voglio tornare su un punto che è quello più famoso. Voi naturalmente non vi è nuovo certo il discorso del codice, e è una delle icone dell'Oriente che ci sono sempre state così presentate, e quindi ripropongo la stele e con questa immagine appunto del sovrano che riceve dalla divinità i simboli del suo potere.
Pagina 32.
E ho detto prima che è un'immagine tradizionale, qui la vediamo in una stele più antica della fase, insomma, di qualche secolo precedente, e vediamo che anche il codice rientra in una tradizione. Qui sono elencati gli esempi precedenti, quelli in sumerico. Credo di aver accennato forse l'altra volta al codice di Urnammu, che è il più antico che noi conosciamo. Vedete codice tra virgolette, perché naturalmente non possiamo paragonarli a un codice dei nostri tempi, o anche insomma di tempi moderni. Sempre in sumerico ce n'era stato un altro, sempre che abbiamo trovato, poi magari ce n'erano altri ancora, ma insomma quelli che sono stati rinvenuti, questo di Lipit Ishtar. Anche a Shnunna c'era un codice, e poi c'è questo di Hammurabi, che in questa forma è piuttosto l'ultimo che il primo. Poi ci sono anche delle leggi medio-assire, ma sono un po' diverse veramente. Quindi Hammurabi si inserisce in una tradizione già ben delineata. Sul codice potremmo dire molte cose. Parlare della struttura della società che il codice ci rivela, dei rapporti appunto più in dettaglio con i codici precedenti. Io dico soltanto due cose.
Pagina 33.
E le dico con un esempio. Un esempio che anche in questo caso vuole così spaziare cronologicamente. Innanzitutto vedete che il codice segue un'organizzazione, una formulazione che è quella che noi chiamiamo casuistica, non è una espressione di una legge, ma è un caso, è una collezione di casi. Ho scelto un particolare caso. Potevo scegliere quello del famoso dell'occhio per occhio, dente per dente, vero? Ma questo è molto particolare. Lo troviamo nel codice di Eshnunna, quindi prima, subito prima, e si dice: se un bue ha l'abitudine di prendere a cornate e le autorità l'hanno notificato al suo padrone, ma costui non lega il bue e questo incorna qualcuno e così ne causa la morte, il proprietario del bue pagherà 2/3 di mina d'argento. Poi si parla se incorna uno schiavo, poi si parla anche di un cane, che quindi è il tema della responsabilità in fondo di un'azione. Esatto.
Pagina 34.
Cosa dice il codice di Hammurabi? Se un bue incorna un uomo mentre va per la strada e ne causa la morte, non c'è motivo di un procedimento giudiziario. Fatalità. Se il bue di un uomo ha l'abitudine di prendere a cornate e le autorità l'hanno notificato al suo padrone, ma costui non taglia le corna, non lega il bue e quel bue colpisce e uccide il figlio di un uomo, se ho tempo parlo della differenza fra uomo e figlio dell'uomo, il proprietario del bue dovrà pagare mezza mina d'argento, se uccide uno schiavo un terzo di mina, quindi specifica un po' di più. Ma andiamo avanti e arriviamo all'Esodo, in cui nella parte, insomma, sulle leggi di Mosè, è vero, voi sapete meglio di me, ma mi piaceva fare questo confronto, si dice: quando un bue prende a cornate un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne, però il proprietario del bue è innocente. Ma se il bue era solito prendere a cornate già prima, il padrone era stato avvisato e non l'aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone deve essere messo a morte. Se invece gli viene imposta una compensazione, egli pagherà il riscatto della propria vita secondo quanto gli verrà imposto. Al di là della specifica disposizione, voi vedete che è lo stesso caso. È lo stesso caso. Ed è un caso in fondo particolare, perché potevamo parlare appunto del cane feroce, ma è il tema della responsabilità, insomma, che viene trattato con questo caso. Poi può succedere che è una casca, che ne so, la trave della casa, cioè possono esserci altre situazioni che possono essere ricondotte a questa, ma è singolare che sia la stessa. Perché? Perché sono casi di scuola, sono la giurisprudenza che veniva trasmessa attraverso le scuole scribali, e vediamo che in questo anche la Bibbia in fondo rientra in questo contesto mesopotamico, ma non solo mesopotamico, vero, anche che raggiunge anche le altre regioni. Quindi mi piaceva vedere come eravamo partiti la volta scorsa parlando della cultura scribale, vero, dell'importanza di questo elemento, e qui in fondo lo vediamo. Ecco, sul codice potremmo aggiungere varie questioni, ma siccome vedo che sono le 7, io mi fermo a questo punto. Se avete qualche domanda, volentieri, e altrimenti perdonate l'accumulo di cose che ho concentrato.
Grazie.
Grazie a voi.
Domande e risposte.
Lucia Marzia, anche voi se avete...
Fa parte, no, perché per giurare ci voleva l'asino, anche l'asino fa evidentemente parte di una tradizione, e forse anche nel contesto di questo mondo nomadico l'asino ha un ruolo particolare anche per i trasporti, sì, per le comunicazioni, ma è l'idea del sacrificio, perché poi si dice... si giura anche sulle parti del corpo, e come è successo, anche tu allora sarai, che ne so, tagliato, faccio per dire, insomma ci sono delle specifiche formule che riguardano proprio il rituale, e lo vediamo anche dopo, anche in testi più tardi, quindi è l'idea del sacrificio che ha a che fare con il mondo sacro, ovviamente, e il giuramento è sacro. Anche nel diritto ci sono tre modi per dimostrare in un processo che si ha ragione: i testi, quindi un documento che dice, vedi, questo era mio, i testimoni. E se non ci sono queste prove, c'è il giuramento. Si giura che è così e si rimette il giudizio agli dèi, in fondo, visto che gli uomini non possono avere delle prove concrete, insomma. E quindi si entra sempre in una sfera sacrale, e direi che il sacrificio dell'asino, perché un asino, non lo so, avete visto che in effetti non volevano altri animali, magari perché se la cavavano con meno spesa, forse, col cagnolino, poveretto, e l'asino invece costa, quindi ci sono anche queste componenti.
Quindi, loro facevano esempio del bue per poi prendere anche per il cane, per il gatto, per quello che c'era, oppure il bue era l'unico caso?
No, io credo che... Allora, nel codice di Eshnun si parla anche di un cane che aggredisce, in quello dopo, nell'articolo successivo. Ma il resto si procedeva per analogia, per analogia di situazione. Così come ci sono i casi, per esempio, di quello che non è stato attento a sistemare il suo canale di irrigazione, arriva una piena, deborda nel campo del vicino, gli manda il raccolto in rovina, e la responsabilità è sua, gli deve ripagare il raccolto. Ma chiaramente sono degli esempi su cui poi procedevano probabilmente per analogia. Il problema è... Ma, prego.
No, vengono citati spesso dei divinità, ma non si capisce che cosa volesse dire per loro Dio, la divinità.
Questa è una domanda molto difficile, ma siamo in un mondo politeista in cui però ci sono delle divinità
primarie.
Sì, ci sono delle divinità che sono legate appunto anche a un popolo in un certo senso, ma non esclusive, ecco, non è che gli dei sono riconosciuti tra un popolo e l'altro. Sì, siamo ancora in una fase chiaramente politeista, con divinità legate al mondo naturale, in fondo le divinità descrivono il cosmo, c'è la divinità del cielo supremo, che è Anu, che vuol dire cielo, tra l'altro, il termine. Ci sono le divinità dell'area intermedia tra la superficie terrestre e il cielo, ci sono le divinità sotterranee come il dio Ea, che è anche il dio dell'astuzia e di tanti altri aspetti, dell'intelligenza, della magia, e sta nelle acque dolci sotterranee, quindi descrivono anche un cosmo, una concezione del cosmo, sono tutti questi aspetti nell'immagine divina.
Una curiosità, sul codice di Hammurabi, quando dice che il bue colpisce uccide il figlio di un uomo, perché sta differenza? Cioè sta...
Allora, nel codice di Hammurabi in realtà si parla di Awilum, che è, potremmo dire, forse un pater familias, per intenderci. Poi c'è il Mushkenum, che è un libero ma un po' meno importante, un po' meno facoltoso. Inutile che diciamo che la legge è uguale per tutti. Non è vero. Il Mushkenum, poverino, vale un po' meno. E poi ci sono gli schiavi. E lì così. Il figlio dell'uomo chi è? È un membro della famiglia, che ha un ruolo diverso rispetto al capo famiglia. Cosa succede? Che di solito il massimo dei castighi riguarda chi colpisce un uomo, ma alcune cose valgono anche per i membri della famiglia. Per il Mar Awilim, il figlio dell'uomo, qualche volta anche nello specifico per la figlia dell'uomo, la Marat Awilim, se succede, sono degli articoli che riguardano delle lesioni che colpiscono una figlia, oppure anche oltraggi, stupri e tante altre cose, insomma, così, e lì si cita nello specifico anche la figlia dell'uomo. Quindi ci sono i membri della famiglia, insomma, ecco, non necessariamente figlio, può essere anche il nipote, può essere, insomma, però l'idea è quella. Quindi dice, anche se è un figlio di un uomo, non un solo uomo, ma chiaramente vale anche per l'uomo in questo caso.
Per lo stupro? Per lo stupro?
Quello è un caso particolare. Se si parla dello stupro di una ragazza ancora sposata ma ancora vergine, perché? Perché le ragazze venivano promesse, si faceva una cerimonia di fidanzamento, le doti, controdoti, eccetera, quindi sono sposate a tutti gli effetti, ma vivono probabilmente ancora nella casa del padre, perché magari sono bambine. E quindi si dice, se si fa questo caso qui, poi il resto rientra invece nel discorso dell'adulterio, che lì bisogna capire quanto la donna colpa e quanto no. E questo devo dire che ancora stiamo dibattendo. Però si parla di una condanna, sì, si parla della condanna. Adesso non vorrei ricordare male, ma in quel caso secondo me si parla di una condanna a morte. Ma posso anche ricordare male, quindi dovrei verificare in questo momento. Però sì, si parla di una condanna in quel caso. Quando c'è l'adulterio è diverso, e lì sì, ci sono tutta una serie di casistiche.
Il codice dei morali è scritto in accadico?
Sì.
È
scritto in quella, nella stele è un cuneiforme, vabbè qui non si vede, è un cuneiforme monumentale, diciamo, è anche più bello. Poi però circolava in tavolette d'argilla, perché appunto veniva utilizzato come esempio, come materiale di studio, anche stilistico forse, al di là del contenuto di tipo giuridico.
C'era anche il diritto di famiglia?
Eh sì, ci sono molti articoli che riguardano il diritto di famiglia. C'è una estesa sezione che, perché qual è il nucleo vero del diritto di famiglia? È l'eredità. Quindi bisogna capire come l'eredità passa, soprattutto se ci sono dei matrimoni che magari vedovanze, seconde nozze, oppure il marito che è stato fatto prigioniero e non pareva che non tornasse più, e la moglie si è risposata. Può risposarsi solo se non ha mezzi di sostentamento, se no non può. Ma se insomma una donna che non può sostenersi, allora lei si può risposare. Però se poi il marito ritorna, lei deve tornare col marito, i figli che sono nati nel frattempo eventualmente devono stare con il padre. Perché andavano in guerra spesso, capite? Allora era meglio normare anche la questione delle vedove o meno.
Il mondo semitico ha preso poi.
Certo.
Particolare che l'ebraico molto da questo, cioè, ritroviamo nella Bibbia, al di là della presenza del bue, eccetera, dell'esodo, sono stati ripresi questi concetti poi?
Penso di sì, che ci sia ovviamente. Io non mi voglio lanciare in cose. A me interessava il discorso del legame della scuola scribale, dell'importanza che ha questo imprinting. Però è chiaro che se prendiamo sia l'Esodo sia il Deuteronomio, ci sono una serie di cose. Poi vengono adattate a anche declinate diversamente. Io ripeto, qui mi fermo perché non è assolutamente... Comunque, se volete, io credo che il codice lo possiate tranquillamente trovare nel web, perché è una... Ecco, ma se volete una traduzione anche in italiano, così ve la porto magari. Grazie. Per la prossima volta, così vi deliziate.
La ringraziamo e chiudiamo, perché poi questa sala deve essere usata da un gruppo di musicisti. Vi ringrazio, vi do appuntamento intanto il 12 dicembre alle ore 17, un venerdì, con il professor Giuseppe Fornari, sempre qui al centro universitario, che ci parlerà, è il nostro tema dell'anno, quindi lui ci parlerà peccato, redenzione e sacrificio nella lettera ai Romani nel dibattito del secondo Novecento. Invece ritroveremo la professoressa Ponchia giovedì 18 dicembre, vero professore?
No,
anche l'11.
Se voi avete la disponibilità.
Devo prenotare la sala, vediamo.
Me lo sa dire.
Sì, certo, ma subito lo faccio subito, sì, domani glielo so dire.
Benissimo.
Allora, se c'è disponibilità, ma penso non ci siano problemi, giovedì prossimo, sempre alle 18, con il Levante, allora la diplomazia internazionale nell'età di Amarna, è questa?
Sì. Così ci avviciniamo
cronologicamente. Sì. Io saluto Lucia e Marzia, a cui mando le slide, e ringrazio tutti, buona serata. Accendiamo anche la luce, magari, che così ci fa meno malinconia. Grazie, ciao ragazze.
Buonasera.
Ciao.
Io poi mi prendo la chiavetta.
Sì, perché... la chiavetta la posso dare già, perché sì, ho già scaricato tutto.
No, me lo dico per non dimenticare.
No.
Perché sono...
Certo. Allora, intanto togliamo la chiavetta. Ecco qua. E grazie.
Grazie
a lei. Aspetta, quella è sua. Tranne quello
grazie.
Che bella quella chiavetta.
È stato un regalo dell'università italo-francese per aver fatto le revisioni dei progetti. Però
benissimo.
Almeno questo.
Conosce il professor Fornari, perché è dell'Università di Verona e lui insegna storia della filosofia.
Caspita, no? Ma adesso che me lo dice lo andrò a trovare.